Stai studiando una nuova lingua o conosci qualcuno che lo sta facendo? La 2018 SPS National Languages Competition è aperta fino al 18 novembre. Per maggiori informazioni visita sbs.com.au/nlc18.
E appunto questa mattina noi apriamo il nostro programma dalla politica australiana. Per farlo con noi è l'esperto di politica australiana Paul Scutti. Paul, ben ritrovato ai microfoni di Radio SBS.
Buongiorno Francesca e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Ciao Paul.
Allora Paul, cominciamo da un aggiornamento sulla visita in Queensland del primo ministro Scott Morrison, che appunto è ancora in corso, e mentre i sondaggi mettono in evidenza che il supporto al suo governo è in calo, nelle prossime ore si recherà a nord dello stato, verso Rockhampton, dove annuncerà 800 milioni di dollari in fondi federali. Ecco Paul, ma come sta andando il tour di Morrison in Queensland? Sta un po' anticipando la campagna elettorale? Ricordiamo che a maggio del prossimo anno si dovrebbe votare, o si trova in Queensland, come ha detto, unicamente per mandare un messaggio di sostegno agli abitanti?
Ma Francesca, si tratta esclusivamente di una strategia elettorale. Ricordiamo che il Queensland è uno stato chiave per le fortune della coalizione. Il governo dovrà difendere almeno 8 seggi in Queensland, dove il margine con i laburisti è minimo. E il primo ministro ce la sta mettendo tutta per cercare di proiettare un'immagine di persona semplice, alla mano, in chiara opposizione a Turnbull, che invece particolarmente in Queensland era un po' percepito come il tipico esponente dell'elite liberale. Bisogna dire però che gli sforzi di Morrison stanno anche causando una certa ilarità e sono in parecchi a prenderlo in giro per il linguaggio popolare che il primo ministro sembra usare in modo alquanto forzato. Quindi un po' fortune elettorali che sicuramente stanno andando un po' su e giù per la coalizione. Il governo resta ampiamente indietro nei sondaggi, l'ultimo rilevamento dà i laburisti al 54% e la coalizione al 46%. E soprattutto ancora più preoccupante per Morrison è il fatto che stanno aumentando coloro che danno un giudizio negativo sul suo operato. E in un solo mese sono aumentati di quasi 10 punti percentuali. Quindi gli sforzi del primo ministro non necessariamente daranno frutti immediati, e si tratta anche di capire come questa immagine che Morrison sta cercando di proiettare di sé sarà davvero accolta dall'elettorato.
Anche perché ricordiamo poi le immagini, probabilmente tutti le avrete viste sui social media, ma anche in TV, insomma, c'è questo Morrison con il cappellino da baseball che addenta una meat pie con tutta l'energia possibile.
Manca solo il koala abbracciato e poi le abbiamo fatte tutte.
Esatto.
Sì, infatti. E un altro rischio qui è ovviamente la perdita di autorevolezza. La carica di primo ministro porta con sé ovviamente un certo peso, ma così facendo questa autorevolezza un po' si perde, con il rischio poi che gli elettori non ti prendano più sul serio.
Paul, ascolta, a proposito di chiamata alle urne, nelle prime ore di ieri si sono diffuse alcune voci secondo cui sarebbe stata possibile una doppia elezione federale il prossimo anno, che avrebbe visto appunto due elezioni separate per eleggere i rappresentanti del Senato da una parte e quelle della House of Representatives dall'altra, ma il primo ministro Scott Morrison ha subito smentito le voci diffuse da Fairfax Media. La soffiata sarebbe arrivata da alcuni parlamentari della coalizione. Ascoltiamo brevemente le parole di Morrison.
It's not on the agenda. It's just not on the agenda. So I'll leave that to the bubble to speculate about. I'm not speculating about it. I'm interested in what Queenslanders are interested in.
Paul, secondo te perché questa potrebbe essere un'opzione per il governo attuale? Come è stato possibile una uscita di questo tipo, nonostante, come abbiamo appena sentito, Morrison l'abbia smentita?
Beh, ricordiamo appunto che il governo è indietro nei sondaggi di parecchio e quindi ci sono diversi deputati che rischiano di perdere il posto. Quindi tecnicamente l'opzione è possibile e il vantaggio sarebbe quello di dare al governo più tempo per recuperare il terreno perso nei sondaggi dopo il recente cambio al vertice tra Turnbull e Morrison. Quindi sì, tecnicamente è possibile, praticamente è davvero probabilmente irrealizzabile, perché un'ipotesi del genere probabilmente finirebbe con l'alienare ancora di più l'elettorato, quindi andare a elezioni a maggio per metà Senato e poi aspettare fino a novembre per la Camera, posso immaginare semplicemente tutte le proteste dell'elettorato per due campagne elettorali federali nel corso di un anno.
Dividere l'attenzione, poi anche immagino, non so se sia giusto, ma anche aumentare chiaramente il budget a disposizione per elezioni.
Esatto, quindi ovviamente più spese per questioni elettorali, e poi ci sarebbero anche difficoltà da un punto di vista tecnico. Il budget federale viene presentato solitamente attorno a maggio, quindi in questo caso praticamente non potrebbe essere approvato perché ci sarebbero le elezioni del Senato, e allora bisognerebbe aspettare fino a quelle elezioni, poi approvare il budget, poi andare nuovamente alle elezioni per la Camera, quindi davvero probabilmente impraticabile come ipotesi.
Quindi sarebbe non soltanto, insomma, una scelta impopolare, ma anche tecnicamente complessa. Tra l'altro non è una questione nuova per gli australiani, perché durante negli anni 70 c'era stata una doppia elezione in Australia di questo tipo.
Sì, era successo durante gli anni del governo Whitlam, che furono anni alquanto caotici, però diciamo questi poi sono stati messi decisamente alle spalle con soprattutto negli anni 80, quando ci sono state alcune riforme elettorali e l'allineamento delle elezioni tra Senato e Camera, quindi è un qualcosa con cui gli australiani ormai non sono più davvero abituati.
Noi ricordiamo ai nostri ascoltatori che questa mattina stiamo parlando di politica australiana insieme all'esperto Paul Scutti. E Paul, appunto, mentre ieri in Victoria sotto la pioggia si è celebrata la Melbourne Cup, lo Stato si prepara a votare. I leader politici infatti non hanno perso tempo, continuano la loro campagna politica appunto in previsione delle elezioni statali del 24 novembre, e mentre il Premier Daniel Andrews è andato nel Victoria occidentale, il leader dell'opposizione Matthew Guy si è recato invece nel Gippsland. Ecco, quali sono le promesse elettorali di questa campagna e quali potrebbero essere le previsioni?
Ma guarda Francesca, chiunque vinca, si tratta comunque di una campagna elettorale estremamente ricca di promesse. I laburisti si sono impegnati finora in progetti per circa 24 miliardi di dollari e i liberali sono a quota 25. E ce n'è un po' per tutti. Le infrastrutture ovviamente sono il tema principale, quindi treni urbani e regionali, rimozione di passaggi a livelli, e la coalizione invece punta tanto anche sulle questioni della sicurezza e della criminalità. I laburisti finora sembrano essere in vantaggio nei sondaggi, non in modo esagerato però, quindi Daniel Andrews, il premier, è favorito per la vittoria il 24 novembre. Però ci sono diversi seggi in bilico che per i laburisti sono particolarmente rischiosi, perché mi riferisco particolarmente a seggi cittadini di Melbourne come Brunswick, dove i verdi sono particolarmente popolari, e quindi il governo potrebbe ritrovarsi sì a vincere, ma forse in coalizione con i verdi. I liberali, accanto a loro, non hanno ancora deciso cosa fare in questi seggi, se presentare un candidato, se non farlo, se dare le preferenze ai verdi o ai laburisti. Quindi sì, quelle saranno sfide cui si dovrà prestare particolare attenzione.
Allora Paul Scutti, esperto di politica australiana, ti ringraziamo per essere stato con noi questa mattina e ti diamo appuntamento prossimamente.
Grazie a voi, buona giornata.
Grazie a te Paul, e noi adesso ci prendiamo, Francesca, una brevissima pausa e torniamo subito dopo con voi.
Dicci la tua. Segui la pagina SBS Italian su Facebook e sul profilo Twitter SBS Italian.